L'essere umano ha il grande dono di creare storie per dare un senso a quello che fa, un modo per ordinare una serie di eventi che accadono e trovare un significato. La narrazione però può essere influenzata da stati d'animo, da contingenze e risultare non solo sfilacciata, ma anche nociva sia per l'individuo che per il suo intorno sociale, la sua rete personale o professionale. Non sempre, insomma, ci raccontiamo delle storie che ci fanno bene. Facciamo un esempio. Vi sarà capitato di avere un collega con cui le cose proprio non ingranano e da quelle difficoltà costruite un universo di negatività, mettete in dubbio le sue qualità professionali e magari anche umane. Un po' meschino, certo, ma estremamente umano. Più che chiedersi cos'ha questa persona che non va, magari non sarebbe opportuno chiedersi cosa suscita in noi, cosa ci fa scattare dentro. Questo è uno fra gli innumerevoli esempi in cui si può inserire il counseling, anche conosciuto come consulenza psicosociale, in cui dunque emerge una dimensione relazionale. Il counseling offre un aiuto e un sostegno affinché l'individuo possa sviluppare competenze per affrontare situazioni di conflitto e disorientamento. Parlavamo di narrazione. Se volete, il counseling aiuta a ritessere la trama di un racconto sfilacciato, ma anche di riscrivere il racconto che facciamo su noi stessi e a noi stessi. Si tratta anzitutto di ascoltarsi per poter aiutare l'altro a vedersi in un'altra prospettiva. Oggi partiamo per un viaggio fatto anche di introspezione, insieme a Isabel Piazza, referente partenariati, relazioni esterne, produzione e redazione musica eventi alla RSI, Dipartimento Cultura e Società, Simona Mazzagatti, infermiera alla Croce Rossa, sezione del Sottoceneri, Simona coordina il progetto Amico, inoltre è referente per le direttive anticipate per Croce Rossa Ticino. E infine Anna Guglia Fanfani, che è docente per la formazione continua del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI e responsabile del CAS Counselor Supervisor. Al microfono invece Andrea Ramani, bentornati ad Augmenta Podcast. Anna Guglia, in poche parole e dalla tua e dall'esperienza dei partecipanti dei vostri corsi di formazione, come potremmo definire il counseling?
In una risposta molto sintetica si cerca di sentire la narrazione che il cliente fa e quindi all'inizio è una narrazione che si ripete costantemente e come tutte le narrazioni ha degli impliciti. Quindi attraverso delle domande aperte che sono domande maieutiche, quindi di significato o legate anche a tempistiche, si aiuta a rendere espliciti gli impliciti. Nel momento in cui noi aiutiamo la persona a essere consapevole di alcune equivalenze che fa, allora questo apre un campo di possibilità.
Che differenza c'è con altre forme, penso, di terapia come la psicoterapia, la psicologia, la psicanalisi, la psichiatria?
Tutte hanno a che fare con l'individuo, però a differenza di altri approcci tipo la psicoterapia che si occupa di una ristrutturazione profonda della personalità o il coaching che è più orientato a obiettivi, il counseling va più nel significato che le situazioni hanno per la persona nel qui ed ora. Ed ha un aspetto prevalentemente relazionale e sociale. Quindi nasce così e continua la sua ricerca in questo ambito. Si occupa di relazioni e di come l'individuo sta nell'ambiente.
Oggi abbiamo la fortuna di avere due persone qui con noi che sono quasi al termine del loro percorso di formazione continua. Io inizierei da Isabel. Allora, di cosa ti sei occupata?
Io mi sono occupata di musica e counseling, basandomi un po' sul concetto anche di promozione della salute rispetto alla terapia. Cioè, la musicoterapia è ormai una realtà molto consolidata e ha lunga letteratura scientifica che ne attesta la validità. Molto meno il concetto invece della possibilità che questa sia uno strumento utile anche nella prevenzione. Ecco, il counseling rientra nell'ambito proprio della promozione della salute, perché alla fine tutti noi appunto siamo confrontati con sfide legate ai temi della vita. Questa non è una patologia di per sé, cioè non ci ha portato ad ammalarci ancora, nel senso che se poi si trascurano delle situazioni che sono anche molto pesanti da gestire, può darsi, speriamo di no, possono eventualmente sfociare in qualcosa di più grave e serio da gestire, da curare. curare. Ecco, il counseling subentra lì. Prima che tu abbia veramente, diciamo, da affrontare un qualcosa, c'è il counselor che arriva e ti può aiutare a vedere delle possibilità, ti aiuta appunto a riscoprire le tue risorse che in quel momento sono in difficoltà. E mi sono chiesta, in questo la musica, visto che nella musicoterapia, quindi in contesti terapeutici, era utile, se poteva altrettanto essere uno strumento utile anche in percorsi di counseling volti proprio alla promozione e prevenzione della salute.
Quindi, se dovessimo un po' descrivere quello che hai fatto, quello che succedeva?
Nel mio caso specifico ho proprio fatto empiricamente delle prove e ho creato un contesto di colloquio all'interno di una sede di scuola di musica, e ho visto nella mia esperienza appunto che alcuni clienti vedevano questo contesto come un qualcosa di arredo, mentre altri venivano molto colpiti e commentavano: ah, anch'io suono la chitarra, ah sì, quel poster lì, Madonna, la mia cantante preferita, invento. C'era un legame con la musica. Allora, in quei casi, e solo in quei casi, dove c'era una spontanea reazione da parte del cliente, ho cominciato a dire: ma la musica è un qualcosa che ti può interessare? Tu che vieni in questo momento in cui la tua identità sta soffrendo, che canzone sei in questo momento? E definendo la canzone, quindi non la persona, quindi anche il tema del non giudizio, che è molto importante, no? Definiamo chi sei oggi, ma soprattutto definiamo che canzone vuoi diventare domani. E allora il lavoro diventa, nel processo di counseling, colmare questo gap, no? Chi sei oggi e soffri, domani chi vuoi diventare.
Trova la colonna sonora della tua vita, in
qualche
modo.
Bravissimo, proprio così.
Simona, vengo da te. Il tuo progetto invece?
Il mio progetto è un progetto dedicato alle persone affette da demenza giovanile, demenza precoce, alle persone che hanno un background migratorio, sono arrivati da altri paesi e non conoscono i nostri servizi dedicati alle demenze in Svizzera, e anche alle persone che hanno ricevuto la diagnosi di demenza, una demenza lieve, e anche loro non vogliono essere inseriti nelle strutture, e di conseguenza li accogliamo noi in questo progetto. È un progetto che accompagna queste persone già dall'arrivo della diagnosi, a volte una diagnosi aspettata, tra parentesi, perché non sanno cosa succede, hanno delle problematiche di salute, delle dimenticanze, a volte delle situazioni che non riescono a capire cosa succede. Poi li affianchiamo noi, e questo è il mio ruolo, di affiancarli e sostenerli. Le persone affette da demenza, ma anche i familiari curanti.
Per cui forse anche l'impatto è anche più rilevante, perché a differenza della persona che appunto è affetta da demenza, c'è anche la consapevolezza che tuo padre, tua madre, tuo fratello, il tuo amico hanno questa cosa.
Esattamente. È un impatto un po' anche per noi come professionisti, no? Trovarti di fronte alle persone che hanno ricevuto una diagnosi di demenza all'età di 49 anni, per dire, per me è stato un impatto molto forte. E non mi rendevo conto quando ho accolto quella persona, dico, ma 49 anni, sì, è vero, è una malattia e può far paura, sì, fa paura, è vero, ma la paura ci dà anche quella spinta per poter non ricominciare una nuova vita. È vero che anche per i familiari vedere il papà o la mamma che ti ha sempre insegnato come comportarti, cosa fare, che arrivi a un certo punto che devi occupartene tu, che magari non si ricorda neanche il tuo nome e devi ricominciare a ripresentarti, ecco. E lì il nostro sostegno, proprio accompagnarli in questo viaggio, che è un viaggio condiviso, no? Un po' come nella caverna di Platone, no? Dove tutte le persone erano lì dentro, vedevano le ombre, però che non era la realtà. E questo è il ruolo, di accompagnarli fuori e di portare anche conoscenza, ma di accompagnarli durante questo viaggio, no? E far sì che quel peso diventa meno pesante.
Anna Gui, abbiamo sentito due esempi diversi, e anche in questi contesti che sono abbastanza distanti fra di loro, ma a tuo avviso cosa li accomuna e dove può trovare applicazione, spazio il counseling? Sembra che appunto, bene o male, dappertutto a vedere, appunto, perché lo spettro è molto ampio e abbiamo sentito solo due esempi.
Ok, innanzitutto mi piacerebbe riprendere alcune parole significative che loro hanno utilizzato. Una è il fattore di promozione della salute, quindi tutta la corrente della salutogenesi, che tiene proprio in alta considerazione quello che va verso la salute, non vede la persona nell'ottica della malattia e neanche nell'ottica delle capacità resilienti. individue. Altro elemento importante sono le domande di significato che più o meno sono emerse da tutte e due. Cioè, che significato ha questa storia per te? Che significato ha questa musica? Che significato ha quello che ti sta accadendo, questa patologia, nella tua storia e nei tuoi familiari? E questo credo sia mettere al centro l'individuo, e in una società un po' massificata come la nostra, o dove prevale l'individualismo, che è tutta un'altra cosa, mettere al centro quello che sono le caratteristiche della persona e le sue risorse, credo che sia un modo per diffondere una cultura di collaborazione e di pace. Terzo, l'orientamento. Quello che viene fatto nel progetto Amico, raccontato dalla Simona, all'inizio con i pazienti, solo all'inizio, perché poi entrano su strutture sanitarie, è l'orientamento. E quando sei disorientato, avere qualcuno che ti aiuta a mettere ordine è una di quelle risorse senza sovrapporti che ti permette di liberare risorse e di poter vedere che esiste ancora una realtà per te. Questi sono elementi che accomunano tutti gli interventi di counseling in qualunque ambito essi si svolgano, che sia organizzazione, perché ci occupiamo di organizzazione. Io sono chiamata anche da aziende del Ticino che mi dicono: mi aiuti in quest'ottica a diffondere una cultura più collaborativa, quindi risoluzione dei conflitti per intendersi, o gestione dei conflitti. Sanitario, perché c'è tutte le professioni d'aiuto che hanno bisogno anche di essere supportate in quello che è la loro relazione costante. Scolastico, stavo leggendo prima una tesi di un counseling scolastico, quindi in realtà studio privato è trasversale un po' a diversi ambiti. Spero di averti risposto.
Penso di sì, possiamo dirlo prima di iniziare a registrare, abbiamo avuto modo di ascoltare i vostri percorsi. Isabel, hai guardato dentro di te, com'è stato questo viaggio di 3 anni alla fine? Cosa è successo soprattutto?
Guarda, rispondere a questa domanda è molto complesso, perché giuro non è per... cioè nasce una commozione, ma molto sincera, perché in realtà vedi te ma vedi anche gli altri. Io quando parlavano loro due è impressionante come io mi sono specchiata nei loro occhi. Ho visto me ma ho visto anche loro. Questo se te lo devo dire in 3 parole. Nel senso che tu quando inizi questo percorso loro te lo dicono: sei pronto? Perché insomma ti aspetteranno qualcosa di concreto. E uno ti dice: oh, ma no, io ho sempre fatto percorsi introspettivi, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, cosa vuoi che sia? Ecco, no, è molto diverso. Tu per 3 anni sei appiccicato al muro, nel senso da lì non si scappa. Sempre con grande gentilezza, coi tuoi tempi, coi tuoi modi. Ti danno tutto lo spazio, se poi non va, non va, ci mancherebbe, si vede che non era il tuo momento, però ti danno veramente la possibilità, se tu vuoi, se è il momento giusto per te, di affrontare, vedere quello che magari, ecco, è una narrazione tua che davvero magari da qualche parte ti blocca, ma non solo per te, perché se tu non sei autentico e congruente quando ti siedi davanti a una persona, la relazione non si creerà mai. La relazione è il fondamento del counseling. Se io non sono me stessa, non potrò mai guardarti negli occhi, e soprattutto tu non potrai specchiarti nei miei. E quindi è tutto già fallito. Però se davvero vuoi essere utile a qualcuno, anche a te stesso, bisogna che quel passaggio lì lo fai.
Simona, vengo da te. Ti senti un po' diversa rispetto a quando hai iniziato? E se sì, in che modo?
Quando siamo partiti con la formazione, nel mio primo colloquio avevo detto che ero qui perché volevo aiutare altri. Invece non è stato così, perché ha aiutato questa formazione, ha aiutato tantissimo me. Perché ho avuto modo di conoscere me stessa, ho avuto modo di guardarmi allo specchio e di vedere Simona. E non Simona che voleva essere vista dagli altri in un certo modo, ma Simona per quello che era. Ed è per quello che in questo momento mi sento di poter dare un sostegno agli altri, perché conosco me stessa quando incontro gli altri. E nell'incontro con altro c'è sempre una scoperta, ed è per quello che chiedevi prima a Isabel: conosci te stesso? Sì, conosci te stesso, ma non fino in fondo, perciò ogni volta che racconti le altre storie scopri anche qualcosa di te che non conoscevi, o qualcosa di te che conoscevi però che hai dimenticato, ecco, e riscopri un po' te stesso.
Nelle risposte c'è stata
emozione da entrambe le partecipanti. Ecco, volevo un attimo farti reagire.
Allora, è stato intenso, è stato molto ricco e per me è una soddisfazione infinita, perché l'altra cosa che ci si porta via facendo questo lavoro, che è una forma di educazione anche nei confronti di noi stessi, cioè di proprio educarsi. Io delle volte mi dico, se io lo dico a un mio cliente, non posso venir meno a quello che dico. E quindi ho imparato tanto veramente da questo lavoro, anche nella mia vita, perché non è che la vita diventa meravigliosa perché uno è un counselor. E vedere loro, e vedere che anche loro hanno lo stesso seme interno e lo stanno coltivando, mi rende così felice di essere stata parte del loro processo e un po' il loro giardiniere, e poi loro fioriranno secondo quello che è la loro pianta, che non posso altro che ringraziarle.
Allora, ci siamo un po' concentrati sul vostro percorso, però quando ti trovi di fronte a una persona che magari esita o non ci crede troppo, ecco, inizio da Isabel, come si fa quando chi si ha di fronte non è così predisposto ad ascoltare e ad ascoltarsi?
Allora, guarda, è una cosa sulla quale mi sono molto interrogata, anche perché mi è capitata una cliente durante la formazione piuttosto complessa per i temi che portava, no? Io dicevo, ma mio Dio, qui non è forse la sede giusta, ma sarò adeguata, sono abbastanza, insomma, tante, tante questioni. Il fatto stesso che si sia seduta davanti a me, era una donna, ecco, questo è già l'inizio, vuol dire che c'è una richiesta. Se c'è la volontà, è comunque un qualcosa da cui partire. Quindi sotto sotto vuol dire che qualcuno si sta muovendo per promuoversi di nuovo rispetto alla propria salute, al proprio benessere, al proprio star bene. Quindi su questo si può lavorare, basta trovare poi la strada. E questo si trova semplicemente ascoltando l'altro. Il fatto di, appunto, non dare nulla per scontato, continuamente fare domande, fare proposte di lavoro con la consapevolezza che si possono essere rifiutate senza prenderle come «Ah, ecco, loro sono una cattiva counselor, chi se ne frega». L'importante è che sia utile alla persona. Cioè il fatto stesso che ci sia la richiesta, nel senso che la persona si siede davanti a te, e il percorso che abbiamo avuto, la formazione che abbiamo avuto, secondo me ci permette di valutare che se quella persona lì è arrivata seduta davanti a noi, qualcosa possiamo farci. Se poi ci rendiamo conto che non è giusto quel momento per X motivi, saremo in grado di indirizzarlo altrove.
Simona, passo da te, la domanda è più o meno la stessa. È chiaro che appunto nella malattia, comunque in una condizione, subentra anche forse rabbia, frustrazione, il non trovare un senso alle cose, perché lui, perché lei, perché me. E come si gestisce quando c'è anche questa componente in più da gestire? Come si riesce poi a trovare un... appunto, io torno allo spiraglio per costruire qualcosa che sia positivo.
Mi è venuto in mente, mentre mi facevi questa domanda, la differenza fra essere l'infermiera e essere counselor, no? E il momento in cui tu devi cambiare il cappello, no? Perché incontro le persone sia come infermiera, ma anche come counselor durante il primo incontro. È vero che a volte è il tempo che preme, come diceva Isabel, tu sai che per le persone affette da demenza giovanile il tempo è prezioso, e anche per il familiare. Però dall'altra parte capisci anche che ognuno ha i suoi tempi, tempi di accettazione, anche se non so se la malattia verrà accettata, però che imparino a convivere con questa malattia. E ti chiedono loro quando sono pronti, tu li butti lì, no? Cioè nel senso, gli fai la proposta di un incontro e sono lì poi a scegliere, sono loro a scegliere quando incontrare il counselor o quando, non so, chiedere ancora un po' di tempo. A volte anche il silenzio parla, anche il non verbale, ed è per quello che durante i nostri incontri a volte c'è il non verbale, tu vedi che il familiare vorrebbe parlarti, ma c'è qualcosa che lo ferma. Forse è la fiducia, che non ha ancora fiducia in te e che veramente gli devi dare il tempo. Tu vedi che ti dice no, va tutto bene, però invece il viso, la mimica facciale, il movimento del corpo ti dice che avrebbe tanta voglia di parlare. E come diceva Isabel, devi trovare il momento giusto per entrare, devi trovare il momento giusto per aprire quella porta. Ecco, è un po' quello.
Com'è cambiato il vostro approccio verso gli altri e a voi stessi? Mi chiedo un po' di sintesi in questa fase, che siamo quasi in conclusione.
Mi viene da ridere perché i miei colleghi dicono: oh Madonna, per fortuna che sei cambiata. Sono molto più dolce, cerco di capire cosa succede nell'altro. Una volta ero una macchina da guerra, invece adesso, anzi se prima andavo con una Ferrari, adesso prendo la Dacia e cerco proprio di capire anche nell'incontro con i miei colleghi, anche in famiglia, anche il mio marito se parte in quinta, cerco di capire cosa c'è dietro quella rabbia. Io penso che sono tanto cambiata, tanto.
Io sono tanto grata, nel senso che comunque il mio datore di lavoro mi ha permesso prima di tutto di frequentare il master, e non è cosa scontata, mi ha molto sostenuto, e il mio desiderio più grande è questo senso di gratitudine che ho sia per il mio datore di lavoro, ma anche appunto per i miei compagni, per tutti i docenti, le didatte che abbiamo incontrato, insomma la substituta. Cioè io ho ricevuto talmente tanto che io spero di riuscire a ridare anche solo un per mille di quello che ho ricevuto. Questo sicuramente è il mio progetto finale, a prescindere da qualunque esso sia, ma questa è veramente la mia grande volontà. E cerco di farlo nel piccolo e spero un domani anche magari in progetti più concreti, perché nel piccolo significa banalmente se io ho a che fare con un collega, con magari un ospite, magari in situazioni più ampie, cioè ricordarmi che io ho davanti delle persone, questo già sistema tutto. Io ho davanti delle persone, se ci si para tra persone, tra umani, è già, come dire, un ottimo punto di partenza. E poi invece in progetti più ampi mi piacerebbe appunto ridare un qualcosa di quello che veramente ho potuto raccogliere a piene mani in questi 3 anni. Quindi questo, insomma, afferra suivre.
E in conclusione dunque, vi chiedo una frase, facciamo un po' di pubblicità al counseling. Che impatto può avere la figura del counselor oggi?
Un importante facilitatore da un punto di vista di comunicazione e di risorse per avere un piano d'azione più determinato e che migliori la qualità della vita dell'individuo. E noi sappiamo che migliorare la qualità della vita dell'individuo, non in ottica materialista ma in ottica interna, significa migliorare la qualità delle relazioni e, speriamo bene, anche conservare, supportare e proteggere questa nostra terra.
Simona.
Forza, energia e potenza.
Isabel.
Classico win-win. Stai meglio tu, ma sto meglio anch'io, stiamo meglio tutti.
E allora speriamo di stare meglio tutti. Io ringrazio Isabel Piazza, Simona Mazzagatti e Anna Guia Fanfani per essere state nostre ospiti. Vi ricordo che tutte le puntate di Augmenta Podcast sono disponibili sulle principali piattaforme, mentre i contenuti della formazione continua sono sempre online e aggiornati su Augmenta Blog. Vi ringrazio per averci ascoltato. Alla prossima puntata.